Musico Incast.
Expat, giovani italiani in fuga.
E partiva l'emigrante e portava le provviste.
Buongiorno e bentrovati alla quarta puntata del nostro reportage sui giovani italiani all'estero. Dopo aver affrontato nelle puntate precedenti l'inquadramento statistico del fenomeno, la questione del lavoro, quella del welfare e dei servizi, cominciamo questa puntata ponendoci una domanda cruciale. Un giovane italiano che oggi espatria lo fa per cogliere un'opportunità o perché non ha alternative nel nostro paese? Può sembrare una domanda capziosa, ma la risposta è dirimente per comprendere le ragioni del fenomeno. Cominciamo ascoltando le risposte dei diretti interessati, a partire da Lu, che è andata a Londra a fare la giornalista.
Nessuno mi ha puntato una pistola alla testa. Ovviamente, se le tue priorità sono simili alle mie, cioè di fare un lavoro che ti piace e farlo producendo una buona qualità, quindi tenendo fede comunque all'etica e alla deontologia della tua professione, e nello stesso tempo campare, beh sì, ovviamente io l'ho ritenuta una scelta obbligata. Poi potevo benissimo cambiare lavoro, io stavo facendo un lavoro da PR in Italia, quindi secondo molti io potevo tranquillamente rimanere a fare quello. Non era pagato bene, ma non era neanche impossibile campare, ecco, con quel lavoro lì.
Giovanna, che fa cartoni animati in mezza Europa, coglie invece un aspetto positivo dell'andare all'estero, ma si pone poi una domanda che la dice lunga sulla libertà della sua scelta.
Io in realtà ho studiato lingue, per cui l'ho sempre vista come una cosa che andava fatta, ma secondo me andare all'estero dovrebbe essere una cosa che dovrebbero fare tutti. Andare a passare un periodo all'estero di un anno per vedere com'è il resto del mondo e per poi avere uno sguardo diverso sul proprio paese dovrebbe essere quasi obbligatorio. Il problema non è perché sono andata all'estero, perché questo mi sembra molto sano e mi sembra anche un po' inevitabile per qualcuno che come me è cresciuto in un momento in cui l'Europa si univa, in cui certi valori venivano proprio, come dire, espressi in maniera molto forte dallo Stato e dalla scuola, questo senso di dover provare a essere europei. Il problema è che perché non sono tornata? Il problema è che una volta là, una volta ingranato all'estero, fai delle scelte che poi non ti puoi più mantenere in Italia. Non è una questione di lussi, non è una questione di avere la macchina o avere i weekend, fare le cose, no. È una questione che io ho fatto un figlio là, per esempio. Io in Italia non saprei cosa farne di mia figlia. Certo. Come faccio a mantenerla? Con che soldi la mantengo? Non posso andare a vivere dai miei genitori con mia figlia.
Per Bianca, andare all'estero ha rappresentato un'occasione emancipatoria, ma avrebbe seguito lo stesso percorso se fosse rimasta in Italia?
Parigi è il luogo in cui mi sono emancipata dai miei genitori, anche se nell'anno in cui facevo l'Erasmus non ho lavorato, però era la prima volta che uscivo di casa e che decidevo un po' della mia vita più o meno come volevo, ecco.
Tu pensi che se fossi stata in Italia saresti riuscita ad emanciparti nello stesso modo, con le stesse tempistiche anche?
Ah, con le stesse tempistiche non penso proprio, nel senso che sicuramente se ho cominciato a lavorare è stato perché i miei genitori non mi potevano mantenere, perché comunque il costo della vita a Parigi è molto elevato, e invece se fossi rimasta a Bologna in tutti gli anni di università sarei rimasta a vivere con loro.
Infine, l'opinione di Salvatore.
Io quando sono andato via nel 2007, aprile 2007, diciamo che l'origine della mia dipartita è stata una donna, insomma. Poi con questa donna è finita in realtà molto presto, una volta che mi sono spostato, però avrei potuto scegliere di tornare, ma per condizioni lavorative, possibilità di crescita sia professionale che personale, l'ho presa come un'opportunità e ho deciso di rimanere. E oggi come oggi ancora non mi pento assolutamente di questa scelta, anzi, molte persone mi chiedono: ma tornerai o ti piacerebbe ritornare un giorno in Italia? Chiaramente con tutto quello che leggo sui giornali, online, con tutte le informazioni che mi arrivano qui, è uno dei miei ultimi pensieri è quello veramente di riprendere tutto e tornare in patria, insomma. La vedo molto difficile se la confronto con le situazioni con cui mi sono ritrovato ad avere all'estero, insomma.
Le sfumature possono essere diverse, ma dalle parole dei protagonisti si coglie che l'emigrazione sia stata per loro una scelta obbligata, come riassume bene Claudia Cucchiarato, autrice del libro Vivo Altrove.
È quasi sempre una scelta obbligata, perché l'Italia non gli piaceva più, gli stava stretta. Molte delle persone che dicono che hanno fatto questa scelta comunque dicono anche che è stata una scelta praticamente obbligata, perché non momento in cui tu scegli di andare via è perché nel paese in cui ti trovi non ti trovi più a tuo agio, e la questione lavorativa è molto importante sicuramente, però è anche spesso è stata anche una scelta quasi politica. Ho trovato persone che mi raccontavano addirittura, ed è un estremo, però addirittura si sentivano degli esiliati politici fino a pochissimi mesi fa. Poi quando sei all'estero, o la politica italiana per esempio, il modo in cui funzionano le cose eccetera, sorprende molto, no, le persone che invece vivono all'estero, che sono nei residenti nei paesi in cui viviamo, e spesso volentieri ci chiedono: ma com'è possibile che l'Italia possa essere ancora a questo punto eccetera, no? E noi più siamo all'estero e più ci facciamo le stesse domande, viene sempre meno anche la voglia di tornare, purtroppo. Cioè la mentalità italiana è uno dei problemi principalmente additati dalle persone che adesso vivono all'estero.
Il punto non è, nella maggior parte dei casi, espatriare per sopravvivere, come succedeva nel secolo scorso. Il punto è la qualità della vita, della soddisfazione personale e lavorativa in Italia o all'estero, come ci spiega Alessandro Rosina, docente di demografia alla Cattolica di Milano, usando una metafora calcistica.
Un giovane che finisce il proprio percorso di studi, maggiormente che negli altri paesi, si trova a dover scegliere: o rimango in Italia, ma siccome l'Italia non mi dà le opportunità per essere adeguatamente valorizzato, cioè ha un sistema produttivo, un sistema sociale che non dà le opportunità giuste ai giovani in termini appunto di loro valorizzazione, cosa succede? Succede, o decido di rivedere al ribasso e quindi di accettare di rimanere qui ma dare di meno rispetto a quello che potrei, e quindi anche a poter dare un minor contributo rispetto alle mie capacità, alle mie competenze, e quindi a rassegnarmi a riallineare al ribasso, cioè il poco che l'Italia offre, il mio contributo, oppure decido di non rivedere al ribasso il mio contributo, quindi non rimanere qui a giocare in difesa, ma se voglio giocare in attacco sono costretto ad andare all'estero. Per sintetizzarla con uno slogan, è come se l'Italia per i giovani, per usare una metafora calcistica, offrisse solo la serie C e la serie B. Al sud in serie C, nel senso che i giovani che vivono nel sud e che pensano di valere, cosa mirano a fare? Mirano ad essere promossi a una classe superiore, ma siccome nel sud appunto le opportunità sono molto più basse, per salire e per quindi poter dare di più si spostano dove? Nella serie B. La serie B è in qualche modo il nord Italia, perché offre senz'altro migliore opportunità in senso relativo rispetto al sud. Ma i giovani che giocano in serie B e che pensano di poter valere di più e dare di più vorrebbero ambire a salire in serie A, ma la serie A in Italia non c'è, e quindi cosa sono costretti a fare? Ad andare dove la serie A esiste per i giovani, cioè nel senso si investe maggiormente e si espandono maggiormente in quei settori più dinamici, più innovativi, all'interno dei quali le idee dei giovani possono diventare prodotti e servizi che allargano il mercato, e quindi si attacca con i giovani, cioè i giovani diventano la punta più avanzata di un processo di crescita e di sviluppo. Siccome questo non è offerto in Italia, lo si fa in altre squadre, usando una metafora calcistica, e quindi all'estero. E quindi questo vuol dire che noi, se un giovane è bravo, lo costringiamo o a rimanere in panchina o a giocare in difesa se rimane in Italia, e se vuole giocare all'attacco vuol dire dover perderlo, perché appunto deciderà di andare a giocare dove questa opportunità gli verrà data.
Sulla stessa linea anche Sergio Nava, che gestisce il blog La Fuga dei Talenti.
Tutte le indagini indicano chiaramente che non è il salario la componente principale per cui si resta all'estero. Magari si va all'estero anche un po' per il salario, ma poi non era il componente principale per cui si sta all'estero, perché quando all'estero si vive in un ambiente che valorizza il risultato e lo si vede applicato, un ambiente dove i tuoi risultati vengono valorizzati, dove le tue prospettive di carriera vengono chiaramente esposte, cioè se ti viene fatto vedere dove tu potrai arrivare, se ti comporterai in un certo modo, creerai valore aggiunto per la tua azienda. Allora, quando entra in gioco la considerazione su un eventuale rientro in Italia, a quel punto più ancora dello stipendio, che purtroppo deve essere tagliato, perché è inutile raccontarci frottole, in Italia i salari sono altamente inferiori rispetto ai grandi paesi europei, il dire: beh, però se torno, quali garanzie ho che le mie capacità vengano realmente valorizzate, che io possa veramente contribuire alla crescita del luogo di lavoro in cui io andrò poi a mettermi a disposizione, a parte l'ostacolo quasi insormontabile spesso di trovare un contatto lavorativo in Italia, perché è una società altamente relazionale dove spesso manca proprio il punto di contatto per ottenere un posto di lavoro. ma anche quando lo si trova, le garanzie di poter lavorare al meglio, di poter offrire il meglio, di poter guardare al risultato e non alle relazioni interne al luogo di lavoro, questo scoraggia.
Andarsene dall'Italia, dunque, è anche un modo per mettere a frutto le proprie capacità. Sulla stampa i mass media infatti parlano spesso di cervelli in fuga, per descrivere giovani talenti con alti livelli di istruzione che se ne vanno. Una definizione che non trova molto d'accordo Claudia Cucchiarato.
Non siamo solo cervelli in fuga e io sfido veramente qualcuno a definirsi cervello in fuga. Ho fatto molta fatica a trovare anche qui, secondo il dizionario, no? Sarebbero dei cervelli ricercatori che lavorano in prestigiosi istituti di ricerca, università del mondo, eccetera, rifiutano questa etichetta, no, del cervello in fuga. Noi siamo soprattutto delle persone e spesso e volentieri emigriamo non per questioni strettamente lavorative o economiche. Chi emigra, per esempio, in questo momento in Spagna cerca, a parte il clima, la vicinanza culturale, la cucina molto simile alla nostra, ma anche una qualità della vita e anche della cultura, diciamo un'attività culturale più alta rispetto a quella che si può trovare in una qualsiasi città italiana.
Anche Sergio Nava chiarisce cosa sta e cosa dovrebbe stare dietro al concetto di cervelli in fuga.
La stessa definizione ormai col tempo si sta invecchiando, innanzitutto perché il termine cervelli non indica troppo un ambito specifico che è quello della ricerca, quello dell'università. Io infatti parlo di talenti per indicare invece persone intelligenti, brillanti, orientate ai risultati, attive in tutti i settori professionali, perché poi l'emigrazione dei nostri migliori giovani contagia ormai tutti gli ambiti professionali. In fuga, anche questo termine sta rapidamente invecchiando, perché effettivamente più che in fuga sono talenti che si mettono sul mercato, un po' come nel calcio, ambito dove l'Italia è molto brava ad applicare il concetto di meritocrazia, peccato lo applica solo al calcio. Nel calcio i migliori si mettono sul mercato e vanno anche all'estero, se è all'estero che vengono più valorizzati e meglio pagati. Quindi sono effettivamente dei professionisti globali più che cervelli in fuga. Rimane secondo me comunque una forte componente di fuga, anche se molti non lo vogliono ammettere, nel senso che può sembrare una sconfitta dover andare via al proprio paese, perché il proprio paese non ti dà le opportunità psicologicamente, implicitamente. Non lo è, secondo me, nella misura in cui è il paese a essere sbagliato e non i suoi giovani migliori ad essere sbagliati. È il paese che ha completamente sbagliato il modello di crescita negli ultimi 20 o 30 anni e va per la sua strada in modo assolutamente provinciale, senza tenere conto che il mondo è drammaticamente cambiato.
Al di là delle definizioni, però, il fatto che le menti giovani e spesso perspicaci se ne vadano rappresenta anche un problema per il nostro paese. Perciò l'Italia dovrebbe almeno tentare di trasformare la fuga dei cervelli in circolazione dei cervelli. Le parole del professor Alessandro Rosina.
Non va tanto contrastata la fuga dei cervelli, ma va favorita la circolazione. Quindi è bene che un giovane, e questo lo si fa in tutti i paesi, non si ostacola il fatto che i giovani possano andare all'estero, ma quello che si fa è incentivarli poi anche a tornare e a portare come valore aggiunto le esperienze e le competenze formate all'estero. Questo sempre di più si sta facendo negli altri paesi e si sta attirando anche poi nel proprio contesto giovani di qualità altamente formati con alte competenze di altri paesi, ad esempio la Germania è senz'altro un paese in forte crescita, ma che sta attraendo molti giovani e li sta inserendo in maniera adeguata all'interno appunto di un processo solido di crescita, di sviluppo e di innovazione. L'Italia dovrebbe mettersi all'interno di questo percorso, però per farlo non basta fare politiche a costo zero, bisogna anche poi mettersi a fare le politiche vere che servono per la crescita, che consentono poi di rendere le nuove generazioni una risorsa sociale attiva per la crescita. Questo vuol dire quindi anche rivedere la spesa sociale italiana, la spesa pubblica, e indirizzarla e spostarla dalle politiche passive alle politiche attive. E sicuramente sulle politiche attive che riguardano appunto le nuove generazioni noi spendiamo molto meno rispetto agli altri paesi, investiamo molto meno rispetto agli altri paesi. Non si può rinunciare ad esempio ad investire sulle politiche attive sul mercato del lavoro, perché appunto queste sono quelle che funzionano meglio e che riescono a far sì che i giovani si integrino in maniera solida all'interno del sistema produttivo e quindi abbiano un ruolo di protagonista, e poi lo stesso riguarda gli investimenti in ricerca e sviluppo. Questi due temi, questi due aspetti sono considerati così importanti che negli altri paesi, anche in epoca di recessione e di crisi, non vengono assolutamente ridotti.
Sullo stesso argomento ascoltiamo l'opinione di Sergio Nava.
Il punto di arrivo a cui bisogna tendere, verso cui bisogna mirare, è proprio questo, cioè non chiudere le frontiere, tenere i migliori qua dentro, non farli uscire. Il punto di arrivo deve essere rendere l'Italia un paese attrattivo dove succede qualcosa, dove si può stare, si può rimanere, perché si sa di poter essere giudicati sulla base semplicemente delle proprie capacità e del proprio merito e di non vedersi continuamente superati dai soliti raccomandati. Da qui si può andare via per migliorarsi, per formarsi, perché è anche giusto così, tutti devono fare un'esperienza all'estero almeno una volta nella vita, e nel quale si può tornare a un certo punto, tornare col tappeto rosso, perché trovi un paese che vede in te una risorsa ancora più qualificata. Però qui veramente parliamo al momento purtroppo di fantascienza. Questa crisi per paradosso non è ancora bastata per far cambiare i modelli. C'è un lento fiumecarsico che lentamente sta erodendo questi modelli ormai vetusti, ormai passati di moda, ormai anacronistici, però è troppo lento. La società italiana, forse perché in buona parte è complice di questo sistema familistico, non ha capito, questa crisi ancora non è abbastanza servita per cambiare radicalmente i modelli.
I cervelli però non circolano abbastanza, e il motivo c'è. Anche in contesti sociali capitalistici, infatti, esistono differenze tra l'Italia e gli altri paesi europei, in particolare sull'organizzazione del mercato del lavoro e sul welfare state, come abbiamo già avuto modo di dire in una puntata precedente e come sottolinea ancora Sergio Nava.
Quando abbiamo riformato il mercato del lavoro all'inizio degli anni 2000, tutti ricordano la riforma Biagi, andrebbe ricordato anche che Marco Biagi aveva proprio questo anche tra gli obiettivi, aumentare la flessibilità, però accompagnarla con un welfare state per chi entrava in questo meccanismo di flessibilità molto, molto migliore, molto più forte. Peccato che il legislatore all'epoca si dimenticò, forse volutamente, completamente questa parte, rendendo la riforma non completamente compiuta purtroppo. I tentativi più recenti sono arrivati in un momento di crisi, con poche risorse, quindi più di tanto non è che si, poi andrà anche visto cosa in qualche modo succederà anche con l'ASPI, con questi nuovi strumenti di welfare state per chi resta senza lavoro oppure è precario. Siamo un paese strano, siamo un paese alla fine sempre diviso in classi, chi è dentro e chi è fuori, chi ha i privilegi e chi non ha i privilegi. In questo non siamo un paese dove i diritti vengono assicurati in modo equo a tutti, e non sulla base ancora una volta di chi merita e chi non merita, ma del caso o di altri fattori. Dovremmo cominciare a adottare modelli più meritocratici, nel senso di fare in modo che laddove c'è flessibilità entri in gioco un mercato del lavoro più dinamico, dove tutte le posizioni siano contendibili. In questo le imprese devono fare un grosso sforzo di pubblicizzare tutte le offerte di lavoro in modo che tutti i posti siano contendibili dai migliori, e dal lato dello Stato garantire che questa flessibilità, come avviene nel Nord Europa, nei momenti di difficoltà venga compensata da un sistema che aiuti chi si trova in difficoltà. Abbiamo semplicemente sempre preferito le scorciatoie senza mai veramente disegnare un sistema organico, e stiamo pagando tutte le colpe delle classi dirigenti. Mario Monicelli diceva che l'Italia è un paese portato alla deriva da due generazioni di classi dirigenti. Io sono completamente d'accordo, non hanno saputo minimamente, hanno fallito in tutto, e questo è il risultato.